Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Di Sottosopra Special Edition Olimpiadi estive ed invernali. Oggi siamo in formazione non completa di più, perché insieme a me ci sono come sempre Gianluca.
Ciao Michi.
Luca.
Ciao.
Sergio.
Ciao.
Ma poteva non mancare l'ospite, infatti non manca, si è collegato, tutto a posto, per fortuna tutto ha funzionato come sempre o quasi. E abbiamo un gentil signore che è della bilancia come me, non sto a farvela tanto per lungo perché non me ne può fregare di meno, né di quando è nato, di dove è nato, tutte queste cose qua, perché non l'abbiamo invitato per sapere questo, ma per chiedergli delle cose molto interessanti. Quindi diamo un calorosissimo e anche un po' freddoloso, perché lui fa più sport invernali che non sport estivi, ad Angelo Dolfini.
Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
Di che, ringraziamo noi Sergio e poi ha scalato tutti gli altri. Dai, comincio io a farti una domanda, così introduciamo al grande pubblico. Chi è Angelo Dolfini? Ma poi voglio lasciare la parola a Sergio, perché quelli intelligenti di tutti quanti, tranne di Angelo, ma di noi tre fondatori è lui.
Ancora con questa storia.
Non mi rubare la battuta, Michela.
Hai mica messo la R di fianco. Quindi, chi è Angelo Dolfini? Raccontaci un po' di te.
Beh, cosa posso dire? Vediamo da dove cominciare. Sono un ex pattinatore, pattinaggio artistico su ghiaccio. Ho praticato la disciplina dagli 8 ai 22-23 anni. Ho avuto la fortuna e il privilegio di poter partecipare come atleta a diverse gare internazionali, campionati d'Europa, mondiali e anche giochi olimpici nel 2002. Dopodiché ho iniziato una carriera sostanzialmente da allenatore nella medesima disciplina, e parallelamente ho avuto anche l'opportunità di commentare pattinaggio artistico su ghiaccio in televisione per Eurosport Italia al fianco di Massimiliano Ambesi, che penso tutti voi conosciate piuttosto bene.
Piuttosto bene, sì, il grande Max. Sergio, ti rubo un attimo il tempo, perché io volevo chiedere una cosa ad Angelo prima di entrare un po' più nei tecnicismi, ecco, mettiamola così. Quindi tu hai fatto l'atleta, il commentatore, stai rifacendo, perché l'hai già fatto prima, l'allenatore.
Sì.
Quale di questi tre lavori, se vogliamo chiamarlo così, è più il tuo? Senti più tuo?
Beh, la mia attività principale è senz'altro quella di allenatore. È l'attività che mi dà da vivere, il mio lavoro principale. E ho iniziato a allenare poco dopo aver smesso di pattinare. Diciamo che contemporaneamente io ho anche studiato all'università, quindi ho terminato i miei studi in lettere, in storia del teatro e dello spettacolo, parallelamente ai miei inizi nella carriera di allenatore, e sicuramente, ecco, questi studi potrebbero avermi dato una piccola mano, un piccolo aiuto per la carriera, se vogliamo, di commentatore, che però è una carriera che sta a fianco di quella mia principale, che è quella di allenatore. È una cosa che mi piace molto fare, mi diverte, ma chiamiamolo un secondo lavoro, ecco.
Sì, anche perché non hai la R pronunciata come tutti i commentatori di Eurosport.
Lì quello già mi taglia le gambe.
Ma infatti io sto cercando disperatamente un lavoro a Eurosport, perché io pizzico la R
invece...
no possibilità. Ma non mi hanno ancora preso, vabbè. Forse è meglio che mandi prima il curriculum.
Potrebbe aiutare.
È vero, non hai tutti i torti. Va bene, Sergio, a te.
Sì, beh, io per prima cosa voglio fare i complimenti a Angelo, perché come commentatore, come aiuto tecnico sei strepitoso, noi tutti qua siamo d'accordo sul fatto che con Massimiliano formi davvero la coppia perfetta per commentare il pattinaggio.
Grazie
mille. E poi anche perché, ok, non direttamente tramite me, ma attraverso Ambesi, al quale tempo fa avevo fatto un corso accelerato, nel tempo ho imparato a pronunciare quasi perfettamente i nomi degli atleti cinesi, e non solo. E questa è una cosa che chi mi conosce sa che ci tengo molto, perché la vedo come una forma di rispetto per la persona prima ancora che per l'atleta, e quindi complimenti e grazie per questa cosa. Ma a parte questo, io volevo chiederti, tu adesso sei l'allenatore di uno Shoma che insomma è vice campione olimpico, 2 volte vice campione mondiale, quindi una vera superstar del pattinaggio. Quindi volevo chiederti, come sei entrato nell'entourage di Shoma al punto tale da diventare poi il suo allenatore, e come ti trovi a lavorare con lui, e infine qual è la divisione dei lavori fra te e Stéphane Lambiel, che è l'altro allenatore di Shoma e personaggio tuttora amatissimo dagli appassionati di pattinaggio artistico.
Diciamo, rispondo prima alla domanda su come sono entrato nell'entourage di Shoma. In realtà appunto è stato proprio Stéphane a chiamarmi. Io conosco Lambiel da molti molti anni, perché ho avuto la fortuna e il privilegio di potermi allenare con con il suo tecnico principale, il signor Peter Grütter. In effetti io mi sono allenato con Peter al fianco della mia allenatrice principale, che per tutta la mia carriera è sempre stata Petra Ruhrmann, per almeno 7-8 anni. E quando io ho iniziato la mia collaborazione con Peter, Stéphane aveva 12 anni forse, ecco, stava incominciando a emergere, era già chiaro il talento, quindi ci conosciamo, questo per dire che ci conosciamo da molti anni, siamo amici, ci siamo un po' persi di vista, però ci siamo un pochino recuperati quando io ho iniziato a lavorare in Svizzera, perché io 6 anni fa mi sono trasferito prima in Ticino, a Bellinzona, per poter lavorare come allenatore, e quindi chiaramente mi sono un po' avvicinato al mondo del pattinaggio svizzero, e da lì, ecco, anche in virtù dei risultati di alcune nostre allieve, dico nostre perché anche a Bellinzona noi abbiamo sempre lavorato in team, quindi anche in virtù di alcuni risultati pregevoli di diverse ragazze di Bellinzona, probabilmente sono un po' entrato magari nei radar della scuola di pattinaggio di Stéphane, la Skating School of Switzerland, che appunto sta a Champéry. Adesso non ve la faccio tanto lunga, però diciamo che in Svizzera ci sono stati tanti cambi di allenatori, rigiri di allenatori in quest'ultima stagione, che è stata particolare sotto tanti punti di vista. E io stavo terminando la mia collaborazione con Bellinzona e Stéphane e Christopher mi hanno chiamato. Christopher è il direttore della scuola qui a Champéry, e stavano cercando un allenatore perché la scuola si sta ingrandendo, e in più una dei tecnici aveva ridotto molto fino a lasciare la collaborazione con la scuola, quindi stavano proprio cercando tecnici nuovi. E quindi sono stato chiamato da Stéphane, e Stéphane è l'allenatore di Shoma da tutta la stagione passata, da gran parte della stagione passata. Di conseguenza io ho iniziato a entrare nell'entourage di tutti gli atleti della Skating School. E qua in questo momento devo dire che la squadra di atleti principale, seppure non nutritissima, è comunque di altissimo profilo, perché in campo maschile abbiamo ovviamente uno Shoma che è la superstar, come giustamente ricordato. Poi abbiamo Denis Vasiljevs, che è comunque un atleta di primo piano, lettone, già fatto primi 10 ai mondiali, insomma è un atleta assolutamente di grande qualità. Abbiamo un altro atleta giapponese, Shimada Koshiro, e anche lui è un atleta che gravita attorno ai primi 8-10 posti della classifica dei nazionali giapponesi, e per chi segue il pattinaggio sa che
tanta roba.
I primi 8-10 in Giappone non è una banalità, un ragazzo che vede in allenamento due quadrupli, e ogni tanto anche quadruplo A e quadruplo Lutz, quindi anche il terzo quadruplo si sta affacciando, insomma, il parco atleti in campo maschile è interessante. E poi abbiamo da questa stagione Alexia Paganini, che è l'atleta svizzera di riferimento, e quindi insomma la squadra è di primo piano. Si è aggiunta Rika Kira quest'estate, quindi un'altra atleta giapponese di primissimo piano. Con lei la collaborazione è meno puntuale di quanto non sia con Shoma, con Koshiro, con Dennis e anche con Alexia, perché gira, va anche su altre piste, ha fatto uno dei programmi con Benoit Richaud in Italia, ad esempio, a Enya, un'altra pista che sta lavorando molto molto bene. Quindi diciamo che, ecco, però questo per dire che in questo modo che sono entrato nell'entourage di Shoma, cioè entrando nella Skating School of Switzerland come allenatore. E per quanto riguarda la suddivisione dei ruoli, chiaramente Stefano è l'head coach per tutti questi atleti. E noi qui abbiamo una suddivisione dei compiti per cui siamo tre allenatori principali al 100%, e ognuno di noi si occupa di un gruppo. Dopodiché ci sono alcuni atleti, perché nel gruppo che noi chiamiamo gruppo A, quindi il gruppo degli internazionali, abbiamo anche alcuni atleti junior, quindi io e Johan Delo, che è l'altro allenatore che affianca Stefan, quindi noi siamo i due sostanzialmente assistenti di Stefan Lambiel, io e Johan. Noi lavoriamo soprattutto come allenatori di riferimento con le atlete più giovani. Abbiamo delle junior molto interessanti, sia svizzere che anche internazionali. C'è una ragazza islandese, per esempio, che ha un bagaglio tecnico interessante. E per quanto riguarda gli atleti invece elite, il lead coach è chiaramente Stefan, che è lead coach della Skating School. Dopodiché Stefan si occupa chiaramente delle coreografie, non di tutte, ma della gran parte delle coreografie. Coreografie di Vasilios di solito le cura tutte lui. Per Shoma ha preparato il nuovo programma libero, per esempio, e per quanto riguarda Koshiro probabilmente farà entrambi i programmi, dipende, poi a volte altri atleti lavorano anche con altri coreografi, però diciamo lui si occupa di almeno una coreografia solitamente per ciascuno di questi atleti. E poi sostanzialmente il lavoro è coordinato, per cui ecco, io mi occupo soprattutto della parte tecnica, dei salti, e poi lavoriamo sui programmi, quindi l'esecuzione dei programmi. Johan e Stefan lavorano anche sulla parte coreografica più di me. Poi per quanto riguarda tutto il resto, elementi di trottola, passi, eccetera, sia io che Johan abbiamo anche un passato come technical specialist, per cui cerchiamo di verificare gli elementi quando anche fossero creati altrove, e verifichiamo che soddisfino i regolamenti. Poi naturalmente ci appoggiamo anche ad aiuti interni, sia per quanto riguarda il lavoro fuori ghiaccio, che in parte è curato da noi e in parte è curato da specialisti esterni, e poi per quanto riguarda anche le regole, comunque spesso ci confrontiamo con giudici, specialisti internazionali che possono venire, o oramai nell'era del Covid fare anche dei controlli a distanza con Zoom, con test virtuali, se vogliamo.
Certo, ho capito, grazie della risposta molto dettagliata. E le prossime due domande, non me ne vogliono i fans di Vasiliev, Zokira, così, ma saranno ancora su uno show, ma solo per questioni di tempo, poi magari, anzi speriamo ci sia poi l'occasione di parlarci un'altra volta per gli altri. Ecco. La prossima domanda la potrei riassumere in quattro parole: triplo Axel, quadruplo Tolu. Ed è una cosa che già solo a dirla mi emoziona ancora, perché anche se era stata annunciata questa combinazione alla World Team Trophy, al programma libero, quando ho visto tentare la fare, per poi in realtà poverino è caduto, la rotazione del Tolu non era completa, eccetera, ma è stato comunque un gesto tecnico e atletico, una prima assoluta, non si è mai vista nulla del genere, perlomeno in televisione, no? E per questo io mi sono proprio emozionato, no? Quindi volevo chiederti, per cortesia, per chi magari non è tanto dentro invece a queste cose, puoi descriverci cosa significa dal punto di vista appunto tecnico e atletico una combinazione triplo axel, quadruplo toe loop? E poi quando, a chi è venuta questa pazza idea di tentarlo e quando vi siete resi conto che effettivamente si poteva fare, che Shom era pronto a proporla al World Team Trophy?
Allora, l'idea di farlo è di Shoman. Le idee più folli di solito vengono da lui, ma nel senso folli, lui chiaramente non è un atleta comune, fuori dal comune, questo ve lo posso garantire. E per quanto riguarda questa particolare combinazione, lui in realtà è stato già in grado di eseguirla un anno fa a Champéry, l'ha realizzata, io non ero ancora qui, e dopodiché l'aveva realizzata negli allenamenti del World Team Trophy 2019, ma senza poi riuscire a realizzarla nel programma di gara. Però ecco, è un elemento che lui ogni tanto prova. Diciamo che in questa stagione praticamente non l'abbiamo mai affrontato, perché questa stagione con Shoma abbiamo lavorato sostanzialmente al recupero del quadruplo salto, che è un salto che era sparito un pochino dal suo bagaglio tecnico, non riusciva più a realizzarlo in allenamento, mentre triplo axel e quadruplo toe loop hanno percentuali normalmente molto molto elevate per essere salti così difficili. E però devo dire che col suo grande impegno, lavorando con l'analisi video sostanzialmente, che lui gradisce molto e lo aiuta molto, il ragazzo è riuscito a recuperare questo salto, tanto da realizzarlo molto bene ai campionati nazionali giapponesi nel libero, dove l'ha completato con un grado di esecuzione positivo, e poi l'ha completato anche ai mondiali, anche se su due piedi. Dopodiché l'idea di portarlo a World Team Trophy è stata ancora una volta di Shoma, ma io ero perfettamente d'accordo, ci siamo sentiti telefonicamente con Stefan, e Stefan appunto mi diceva: ma Shoma vuole provare, e io onestamente gli ho detto: vai, prova, perché vale la pena, è la gara in sé, World Team Trophy, è una grande festa, una manifestazione meravigliosa, ma non è una gara che ti dia molto dal punto di vista individuale, ancora meno. Se però sei in grado di validare un elemento di questo tipo, ecco, puoi scrivere una pagina di storia importante di questa disciplina, e il ragazzo ha i numeri per farlo, quindi valeva la pena tentarlo. Dopodiché, se vogliamo parlare della valenza, della validità strategica o tattica di un'arma del genere, possiamo discuterne. Forse manca qualcosina nel bagaglio di Shoma per poter sfruttare appieno un elemento di questo tipo in un contesto come un mondiale o un giochi olimpici.
Mi hai anticipato, infatti, perché poi mi sei agganciato per chiederti: ma ci state lavorando poi in vista della prossima stagione? Perché la mia impressione è che ti tolga talmente energie fisiche e mentali che, se non lo padroneggi appieno, soprattutto nella stagione olimpica, riproporre certo. Con costanza un elemento del genere può essere molto rischioso.
No, onestamente in questo momento gli sforzi, una volta recuperato il quadruplo Salkov, si sono volti al quadruplo Rydberger. Abbiamo lavorato molto su quell'elemento. L'idea onestamente è di presentare Salkov, toe loop, flip e, se dovessimo riuscire a recuperarlo, Rydberger. Quindi questa è la priorità per il programma libero. Di conseguenza triplo axel e quadruplo toe loop non avrebbe un posto in questo scenario. È chiaro che aggiungendo un quadruplo Rydberger, ecco, allora sì, le cose cambiano, però diventerebbe un programma talmente, talmente complesso che no, onestamente io credo che l'idea anche di Shoma sia di tenersi questo elemento comunque caldo, quindi ogni tanto lui lo ama lavorarlo quando ha il tempo, proprio per un contesto come quello del World Team Trophy. Ecco, allora se riuscissi, o non so, faccio un esempio, un mondiale post-olimpico, ecco, un contesto di questo tipo, allora può avere un senso, ma proprio per la sua soddisfazione personale. Poi bisognerà vedere, non abbiamo ancora parlato col ragazzo in questi termini, però È chiaro che in vista dei giochi olimpici di Pechino, Shoma che prospettive può avere? Nel senso, ha già un argento olimpico al collo. Quindi cosa cerchiamo? Vincere è veramente difficile in questo momento. Ci sono gli atleti che hanno dei numeri in più, onestamente. Non molti, ma ci sono. E quindi valuteremo. Però ecco, per rispondere alla tua domanda, no. Laddove conta in questo momento non è preventiva.
Non è previsto, ho capito.
Comunque diciamo che un doppio argento schifo non fa.
No, sono d'accordo.
Vabbè, la medaglia non si butta mai via.
Mai, ma neanche un bronzo, onestamente.
No, infatti.
Però prima o poi da qualche parte lo vedremo completare la combinazione, lo so. Perché Perfetto. Io sono sempre uno positivo.
Bravo.
Sempre,
vabbè, no, sono sempre positivo. No, vabbè, in questo momento dire che sono sempre positivo pare anche brutto. Però, come si chiama? Shoma, tra l'altro, già all'epoca innovatorissimo, cioè era stato il primo a presentare cos'era il flip, vero? Il quadruplo.
Adesso ci arriviamo. È l'ultima domanda tecnica che ho.
Scusa, Sergio, non volevo rubarti la domanda sul
quadruplo. No, tranquillo.
Vai.
No, allora. Parliamo della pre-rotazione sui flip e lutz, perché è un argomento molto dibattuto nei vari forum e sul quale secondo me c'è un po' di confusione. Quindi io ti dico come l'ho capita io e ovviamente poi ti faccio la domanda, così tu nel rispondere alla domanda magari mi puoi dire dove sbaglio e magari riusciamo a fare un po' di chiarezza su questa cosa. Beh, per pre-rotazione innanzitutto si intende quando un atleta che sta per affrontare un salto inizia a ruotare il corpo prima che entrambe le lame abbiano staccato dal ghiaccio. Okay, questo è un po' il mio understanding, quando si parla almeno nei forum di pre-rotazione. No? Ci sono dei salti nei quali bisogna farla per forza, cioè non si può fare il salto senza che ci sia, ma ce ne sono altri tra cui il flip e il lutz, dove invece la pre-rotazione, diciamo quella eccessiva, quella che va dai 180 gradi in su, non è necessaria e anzi non si dovrebbe fare se si segue, no, il salto alla lettera così come dovrebbe essere fatto. In realtà vediamo adesso molti atleti anche di punta che questa pre-rotazione anche di 180 gradi e passa la fanno, no? E quindi c'è chi dice no, non va bene, e questa è un po' una forzatura, fanno un po' i furbi, quello che si definisce un cheated take-off, no? Usando la terminologia inglese, quindi dovrebbe essere sanzionata e bisogna fare qualche cosa, no? Però attenzione, quando si parla di appunto fare i furbi, cheating, eccetera, non è che l'atleta sta cercando di fregare i giudici o di porsi in una posizione, no, di vantaggio rispetto agli altri. L'atleta esegue il salto semplicemente seguendo la tecnica che gli è stata insegnata, cioè a lui il salto gli hanno insegnato a farlo così e quindi lo fa così, no?
Sì.
Immagino
sì.
Che sia...
Sì e no, ma adesso sì no. Vado a... è una domanda complessa.
Allora, sì, però per quello che c'è tanta di quella roba, no, in giro, che
sì.
Vorrei approfittare della tua presenza appunto magari per fare un po' di chiarezza su questa cosa.
Allora, intanto per quanto riguarda la pre-rotazione, non è tanto, cioè mi rendo conto che sia un po' di confusione in merito, perché è molto complesso, stiamo scendendo su un argomento veramente molto tecnico, ma non dovremmo guardare tanto la parte superiore del corpo quanto quello che avviene sul ghiaccio. E a questo proposito noi abbiamo diversi salti che presentano delle problematiche dal punto di vista tecnico sulla partenza. L'unico salto che viene sanzionato attualmente dal regolamento, quando la partenza è particolarmente scorretta, con addirittura una chiamata di salto downgraded, vogliamo dire degradato, declassato, sì. Poi in italiano non so mai come tradurre downgraded, perché degradato un po', forse non è neanche la traduzione più corretta, però ci siamo capiti. Quindi e si va a passare addirittura al valore del salto con una rotazione inferiore, quindi un doppio declassato diventa, prende il valore del singolo, del semplice e così via, a scalare, il triplo diventa doppio e così via. E questo è il toe loop, il cosiddetto toe axle. Cosa succede? Nel toe axle, praticamente, invece di partire pattinando col piede, non quello della puntata, ma con l'altro piede, quello che scivola, da un filo esterno indietro, e girandosi all'ultimo momento per spingere comunque verso l'avanti, perché alla fine saltevano verso l'avanti tutti. Ma cosa succede? Il pattinatore si gira completamente, qui hai ragione, per, col corpo, ma cosa fa? Solleva il piede che sta pattinando, lo stacca dal ghiaccio, lo lancia davanti, facendo di fatto quella che è la partenza di un axel, però stando sulla punta del piede sinistro. Sto parlando adesso, parlo destra e sinistra per dei destrorsi.
Certo, certo.
Semplicità. Dopodiché, ecco. E in questo modo è molto evidente l'errore nella partenza, manca completamente la scorrevolezza, la parte del filo, della pattinata, quindi si vede questo errore, il salto è scorretto e quindi questo viene penalizzato. Ma partenze di questo tipo, quindi con un forte guadagno di rotazione sul ghiaccio prima di staccare ancora, con la parte inferiore, quindi con i piedi, questo può avvenire in altri salti. Allora, Salkov e Rydberger partono da un filo, e questa è l'altra cosa, poi l'altra differenza. C'è un filo che va a terminare sulla punta, non dimentichiamocelo, perché si parte sempre dalla punta, questo è matematico. La punta nei pattini serve per saltare, ed è lì che tu riesci praticamente a bloccare, trasformare la tua velocità, diciamo da direzione orizzontale, trasformarla in verticale, quindi trasformare la velocità sostanzialmente in altezza, ecco, tanto per essere chiari. E lo fai tramite la punta, ti blocchi nel ghiaccio e salti. E questo lo fai anche nei salti che partono dal filo, quindi Salkov e Rydberger. E lì cosa devi fare? Stai pattinando indietro, per forza giri il piede per cercare la punta, non so se mi spiego.
Sì.
È certo. Matematico, perché se io sto pattinando indietro e prendo la punta, non blocco, gratto. Io devo girare il piede, prendere la punta in modo che sia nella direzione del mio salto e stacco. E questa è quindi una partenza corretta di Salkov e di Rydberger. Stessa cosa l'axel, ma l'axel non devo neanche girare il piede, perché sto già pattinando in avanti.
Certo.
Prendo la punta, ho detto chiaro che giro il piede lo stesso, anche nell'axel un pochino per avvantaggiarmi.
Certo.
E di lì c'è la cosiddetta derapata, in inglese skid, in francese ha tanti nomi, noi la chiamiamo derapata. Derapo col filo, giro il piede, prendo la punta e stacco. Guadagno circa un quarto di rotazione.
Ah, ok.
Però quando succede su Lutz e Flip questa cosa?
Eccoci qua.
È lì che ti volevo, no?
Ha cercato di fare tutto il
giro
per non arrivare.
Esatto, abbiamo fatto un grande giro, arriviamo sì. A Flip e Lutz. Cosa succede nel Flip e nel Lutz? Nel Flip e nel Lutz, teoricamente, noi facciamo una puntata che è diversa tecnicamente dalla puntata che facciamo nel Tolup. La puntata che facciamo nel Tolup prevede questa prerotazione di circa 90 gradi, proprio perché appoggio la punta ancora indietro, giro il piede e faccio un movimento molto simile a quello del Salkov. Salkov e Tolup sono salti molto simili. Di conseguenza, la puntata, la forma della puntata di un Tolup è una forma a V, a Y. Ecco, quindi c'è proprio un movimento di questo tipo del piede e io mi giro, parto verso l'avanti, insomma, di circa un quarto di rotazione anche lì, tra un quarto e mezzo, a seconda poi della rapidità d'esecuzione, che è l'altro fattore che influisce sulle puntate. Nel flip e nel lutz questo non dovrebbe avvenire, la puntata avviene mentre io sto pattinando indietro e la puntata viene contro la direzione, perciò questo già mi consente di bloccare e di trasformare la mia velocità in altezza. Però in questo modo io cosa faccio? Sì, diciamo che prendo normalmente i migliori che eseguono questi salti in modo pulito, riescono a prendere ancora una volta circa un quarto di rotazione, ruotando leggermente il piede che fa la puntata, perché devo dare un inizio a questa rotazione, e glielo do in questo modo. È un po' l'impulso della rotazione. Il tutto avviene con una grande rapidità nel contatto, quindi la puntata è piccola, non è parallela alla direzione del mio pattinaggio, diciamo che viene di circa 90 gradi verso il piede che sta pattinando, e lì prendo l'impulso per la rotazione e salto. Se io ho un contatto più lungo sul ghiaccio e appoggio non solo la puntata, ma appoggio leggermente anche parte della lama, pattino praticamente un filo esterno indietro, vado a fare esattamente quello che io vi spiegavo che avviene nel tollup, puntata che ricorda lo stacco del salco, avviene con flip e lutz, vado a ricordare lo stacco del Rydberger. Quindi giro maggiormente il piede, prendo più tempo, sto più tempo sul ghiaccio con il piede che effettua questa puntata, che diventa quasi non è più una puntata, diciamo così.
Esatto.
Ecco, e vado a guadagnare quanto? Mezzo giro, in alcuni casi anche più di mezzo giro.
Sì.
Ma soprattutto, tecnicamente, vado ad eseguire un salto che quasi non è più un flip on lutz, ma diventa un Rydberger.
Però non viene mai sanzionato.
Questa cosa qua non viene sanzionata dalle regole. E io capisco anche un po' il perché, perché è veramente difficile capire qual è il limite, dove mi fermo, dove è consentita una cosa, fino a dove posso consentire questa tecnica e dove non è più corretta. È veramente complicato. Io quello che ti posso dire è che chiaramente non è una novità questa cosa qua. Questa tecnica è una tecnica che...
Ecco, quindi tu la definisci una tecnica anche, perché ad esempio Valentina Marchei, che non è l'ultima arrivata nel pattinaggio, commentando gli ultimi mondiali su Eurosport, l'ha proprio definita una tecnica, no? Magari non, però come dire, si sta un po' cercando, sembra, da qualche parte di sdoganare un po' questa cosa, per cui la domanda in realtà poi che ti volevo fare è, secondo te, come dire, dobbiamo prenderlo ormai come un dato di fatto, visto che non viene sanzionato? Oppure tu con Shoma adesso, perché appunto Shoma purtroppo è un ragazzo che ha dei problemi, diciamo, su questo, o con un ragazzo nuovo cercheresti o cercherai comunque di impostarlo facendo lutz e flip in modo corretto, anche perché io ho sentito tanti pattinatori dire guarda che quando impari a farli senza prerotazione il gesto è molto più naturale, quindi in realtà il salto ti viene più semplice, no? Quindi la prerotazione potrebbe essere una scorciatoia che funziona all'inizio, no? Perché ti consente di fare le rotazioni più velocemente, ma non è detto che sul lungo termine sia poi una strategia vincente, proprio per questo. Cosa mi puoi dire su questi?
Allora, io credo che sia una tecnica, io credo che la differenza tante volte stia nel... sono due cose, secondo me, da guardare. Una è appunto un po' questa prerotazione, quindi quanto lavoro col piede in termini di rotazione prima dello stacco, quello sicuramente è un punto. E l'altro è quanto effettivamente... Però questa è una cosa che ti assicuro, vedi, guardando il ghiaccio, questo è un po' il problema. Diventa difficile da guardare, da valutare, guardando il gesto atletico nella sua interezza senza andare a verificare la traccia sul ghiaccio. Però io guardando le tracce sul ghiaccio ti posso dire che... Beh, ci sono dei ragazzi, io ho davanti agli occhi Dennis è in grado di eseguire flip e lutz corretti col filo e con una puntata che è una puntata, e il suo triplo lutz è un bel salto ampio, grande, dopodiché quadruplo in realtà sì, ogni tanto lo chiude, ma non è molto vicino. Però ecco, sicuramente lui ha una pulizia tecnica nello stacco. Altri atleti hanno questa partenza. Io credo che non avremmo visto quadrupli in campo femminile senza una partenza di questo tipo, onestamente.
Sì, decisamente. Onesto.
Se poi questo sia un bene o un male lo lascio decidere a chi ascolta, non è detto che sia un male.
Sì, ma è da lì che c'è tutta la polemica, no? Il gruppo Tutberidze, compagnia bella, no?
Anche in quel caso lì, quello che vediamo esattamente, il gruppo Tutberidze mi viene in mente, ma non solo, perché attenzione, uno dei primi che ha sviluppato questa tecnica in modo molto raffinato, secondo me, è stato Mishin. E poi noi prendiamo giustamente tutta Mishova, a esempio di triplo lutz da manuale, ed è corretto che sia così. Tutta Mishova non nasce con Mishin come atleta, questo è un altro discorso. Però per dire che dopo fai anche con quello che hai. Kolyada, ancora una volta, non nasce con Mishin, ma un triplo lutz eccezionale. Plushenko non andò lontano dal completare quadruplo lutz, lo tentò anche un paio di volte in competizione. Plushenko utilizzava questa tecnica, poi con una rapidità notevole rispetto ad altri che sono più lenti. E io trovo che la rapidità sia una discriminante, anche nelle ragazze russe lo vediamo. Quando cominciano a rallentare, perché magari cambiano un po' fisicamente, anche la qualità del salto ne perde. E quindi quando tu esegui questo gesto tecnico con questa prerotazione, con grande rapidità, puoi avere anche un salto di qualità. Quando cominci a perdere un po' di rapidità, perdi anche in qualità. Onestamente, il lavoro che stiamo facendo con Shom è quello, cioè non tanto di cambiare radicalmente lo stile di puntata che lui ha. E poi io sono andato a verificarlo sul ghiaccio e ti posso dire che lui fa la prerotazione, ma è una puntata. Io avevo dei dubbi anche in merito che appoggiasse veramente la lama, poi vai a vedere sul ghiaccio e io ho visto le tracce di chi esegue questa tecnica appoggiando la lama. Ho visto delle puntate lunghe 30-40 centimetri, non è il caso di Shoma. E quello che abbiamo cercato di fare è stato di velocizzare il tempo di contatto proprio per migliorare la qualità del salto e rendere meno evidente questo aspetto tecnico. E io credo che se andate a vedere il quadruplo flip che ha fatto nel corto dei nazionali giapponesi, potete vedere che lì l'ha eseguito con quella che è, secondo me, per lui la massima qualità. Ha eseguito un salto veramente ampio, con un bel arrivo e con un ritmo molto rapido. È quello che stiamo cercando di fare con lui. Dopodiché io credo che l'ISU abbia intenzione di andare a intervenire in qualche modo sul grado di esecuzione. Per questo non sarà semplice. Aveva iniziato a mettere questa cosa nero su bianco sulle regole nuove, poi con Covid, gare annullate, si è deciso di non implementare subito questi cambiamenti.
Comunque molto interessante sapere che voi ci state lavorando su e che quindi magari nella prossima stagione possiamo cominciare a vedere un qualcosino diverso, ecco, su Shoma, e vedremo se questo avrà poi un effetto sui GOI o meno.
Esatto. Okay.
Bene, bene. Grazie Sergio per le domande ultra tecniche. Io invece ho una domanda prettamente all'angelo allenatore, quindi rispetto ad altri sport, il pattinaggio di figura, cioè, quanto conta la preparazione atletica? Nel senso, Totò, che adesso magari mi viene in mente Maradona, che giocava pesando probabilmente più di me, però comunque vinceva le partite da solo. Cioè nel basket un Jordan, ma lo stesso anche un golfista, cioè nel senso è gente che si deve preparare atleticamente, perché lo sport a alto livello richiede una preparazione atletica notevole. Quanto conta nel pattinaggio rispetto comunque all'esecuzione tecnica che poi tu hai sul ghiaccio? Quindi rispetto all'allenamento sul ghiaccio, quanto conta una preparazione atletica ben fatta?
Ormai è fondamentale, ma per noi la preparazione atletica spazia sotto veramente spazia in tante direzioni. Perciò il lavoro che noi facciamo fuori dal ghiaccio non è limitato alla preparazione atletica, ma è una complessiva educazione del corpo, perché alla fine è la coordinazione è l'aspetto di gran lunga dominante in questa disciplina. Dopodiché io credo che gli aspetti chiave nel pattinaggio che tu puoi fare come preparazione fisica sono un paio. Noi quello a cui diamo grandissima importanza qui, ad esempio, è la prevenzione degli infortuni, perché quando arrivi ad avere atleti maturi, formati, la cosa principale è che non si facciano male, quindi vai a lavorare tutti i muscoli complementari, i muscoli meno utilizzati, vai a equilibrare un po' il fisico e a lavorare, e noi abbiamo spesso problemi di pubalgia, di infiammazione in quest'area, e quindi vai a lavorare. Poi siamo molto sbilanciati perché giriamo in una direzione sola, l'atterraggio è sempre sulla stessa gamba, insomma. Quindi vai a riequilibrare un po' le fasce muscolari, a lavorare sui muscoli più sollecitati e più fragili. Questa è la cosa principale. Dopodiché c'è tutta la parte di danza, di balletto. Noi qua abbiamo dei ragazzi che lavorano anche con le arti marziali per lavorare sull'equilibrio, ma un equilibrio a 360 gradi, un equilibrio fisico che è anche un equilibrio mentale, perché è uno sport che ti prova molto dal punto di vista mentale, molto frustrante, e quindi anche lì cercare di lavorare sulla respirazione, su tutte queste cose, sono aspetti che aiutano, e quindi io credo che sia fondamentale. Poi prendi uno Shoma di turno e lui quando fa ginnastica è di gran lunga il peggiore di tutta la squadra. Poi va sul ghiaccio, si allaccia i pattini, fa un giro di pista e fa triplo axel. Quindi, però è l'eccezione, ecco, non lo prenderei a esempio. Lui comunque ha delle doti chiaramente fisiche naturali che sono fuori dal comune. Dopodiché ci lavora con meno passione e impegno di altri, però ci lavora anche lui.
Però ci lavora, sì. Ma guarda, questa è una cosa che è venuta fuori mentre chiacchieravamo ieri con Max, in realtà. E secondo te, quanto un'eccessiva preparazione atletica, perché ci può stare, c'è qualcuno che taccia appunto Tuberizzi di fare un'eccessiva preparazione atletica alle sue figliuole, quanto può ridurre la longevità di un pattinatore, in realtà? Perché magari lo stressi troppo.
Beh, allora lì è proprio il discorso, quello che noi cerchiamo di fare qui è l'opposto, cioè cercare di lavorare per prolungarne la longevità. Quindi tutto il lavoro, noi tutto il lavoro di potenziamento è fatto con pochissimi o zero pesi, e lavoro molto leggero, però la prevenzione degli infortuni è la chiave di tutto per noi. Quello che fanno altre scuole magari può essere diverso. Io credo che quanto avviene in Russia con queste giovani ragazze che fanno dei salti quadrupli sia meritevole di studio, di attenzione, perché io li ammiro molto, sono riusciti a battere una barriera anche mentale, psicologica probabilmente, hanno ottenuto dei risultati che forse altri nemmeno sognavano di ottenere. Però è giusto avere grande attenzione su cosa avviene se queste atlete hanno una vita così breve e capire più che altro, e queste sono decisioni però politiche a livello di sport internazionale, capire un po' quello che vogliamo vedere, perché chiaramente il pubblico, c'è una parte di pubblico che magari ama molto vedere queste ragazzine eseguire dei quadrupli e poi dimenticarsele dopo una stagione e mezzo, e magari c'è una parte di pubblico che preferisce affezionarsi agli atleti, seguirli in una carriera un po' più lunga, una cosa ragionevole che capisco. E allora ecco, le scelte da fare sono quelle, vedere, valutare. È una cosa che secondo me si valuta un attimino negli anni, nel senso che adesso abbiamo già avuto i primi casi, Medvedeva, Zagitova, un po' ricorrenti. Allora, se questa diventa un po' la linea, il trend, e sembra che la cosa possa solo che peggiorare, nel senso che più diventano giovani e più sono forti, eccetera eccetera, diventa sempre più corta, allora capire un attimo, interrogarsi, vale la pena interrogarsi su fino a dove possiamo spingerci, se vogliamo uno sport un po' più salutare o uno sport spinto all'estremo. Sono domande legittime, rientra un po' anche l'etica di ciascuna scuola, di ciascun allenatore, che io qua non mi permetto di discutere o di mettere in dubbio, ma chiaramente certe scelte ti portano a fare delle riflessioni. Io personalmente ammiro quello che fanno, ne studio la tecnica, ma mi interrogo su come arrivino a ottenere determinati risultati, e mi interrogo anche se valga la pena e se io sia pronto a fare determinate cose per ottenere questi risultati. Ecco, quando mi interrogo, mi pongo queste domande, ecco, non sono sicuro di poter dare una risposta affermativa.
Certo. Capito. Come noi volevamo in realtà che tu parlassi male di altri allenatori, però va bene.
Possiamo dire. No, ti faccio io un'ultima domanda, perché poi ti vogliamo trattenere troppo. Io quando ho saputo che saresti stato dei nostri, ho subito pensato a una cosa. Che cosa vuol dire essere un atleta olimpico? Quindi ti pregherei di dirci la giornata tipo di quando tu hai la tua gara. Quindi un atleta si sveglia e dice: stasera, nel tuo caso, scendo sul ghiaccio. Che cosa fai? Cosa facevi? Che cosa fa un atleta da quando si sveglia a quando mette il pattino sul ghiaccio e dice: ok, è la mia volta?
Allora, beh, a quel punto lì il grosso è fatto, ormai non è che ci sia più molto da fare. Diciamo che si tratta di gestire un pochino la pressione.
Lì è quello che volevo, le emozioni, cioè ti svegli e dici: oh cavolo, oppure dici: non vedo l'ora, ecco. Cerca di raccontarci proprio questo, il dietro le quinte che noi non vediamo.
Guarda, lì è veramente molto personale, io posso parlare della mia esperienza, evidentemente. È chiaro che sei combattuto, da un lato hai lavorato una vita per quello e non vedi l'ora, dall'altro lato speri che questa giornata non termini mai, perché la sola idea di scendere sul ghiaccio ti terrorizza. E pensi, io mi ricordo benissimo a Salt Lake City, lo stadio gremito, saranno state 16-18 mila persone al Delta Center di Salt Lake City, e senza pensare a tutti quelli che ti guardano in televisione, che non vedi, ma di cui sei comunque in qualche modo consapevole. Quindi certo, è un'esperienza meravigliosa. Quando finisce, alzi gli occhi, poi guardi il pubblico che ti applaude, è una sensazione unica. Però sicuramente, ecco, cosa fai? Ti alzi, fai colazione, di solito allenamento la mattina, l'ultimo allenamento, ti sciogli un po' le gambe. Speri di avere delle buone sensazioni dall'ultimo allenamento, e poi di solito rientri in albergo, cerchi di distrarre un po' la mente, di pensare ad altro, fare qualcosa che ti rilassi. È molto importante rimanere freschi, non stancarsi e cercare di dissipare un pochino la tensione che ti può bloccare. E dopodiché ritorni e ti affidi a dei rituali, ti affidi a delle routine che hai maturato negli anni, la tua routine di gara, per cui sai che a una certa ora, non so, io ad esempio mi radevo il giorno della gara nel pomeriggio, poi iniziavo a prepararmi. Preparavo la borsa con tutte le cose, arrivare alla pista a un certo orario, con calma guardare tutto quello che succede, iniziare la tua routine di riscaldamento e poi affidarti a quello che hai fatto tutta la vita. Quindi non è una gara come tutte le altre, ma è una gara come tutte le altre, quindi devi affrontarla come tale.
Certo, sicuramente. Ma i pattinatori sono
scaramantici,
sì, volevo dire, altro che... non giro di parole, ma sì.
Sì, sì, sì. Poi chi più, chi meno, ma tutti. Beh, sai, poi bisogna distinguere la scaramanzia da, appunto, da quello che è il rituale pre-gara, che è una cosa che in realtà serve per metterti nello stato mentale corretto. Non è neanche pura scaramanzia. Chiaro che vista da fuori può sembrare scaramanzia, ma nel momento in cui metti paralame in un certo modo prima di entrare in pista, ti togli il destro e poi il sinistro, ti allacci i pattini in un certo modo, in realtà tu stai comunicando al tuo cervello che è la gara, inizia a entrare in quell'ordine di idee. Visto da fuori sembri un folle o uno particolarmente superstizioso, in realtà stai solo cercando la tua routine, anche proprio per allontanare questa tensione che altrimenti rischia di sopraffarti e dopo impedirti di esprimerti per quello che puoi dare.
Chissà se prima o poi riusciremo ad avere Rafael Nadal e chiedere.
Esatto, è un bel esempio.
Lui è l'apoteosi, con tutti i nomi, le bottigliette e non pestare le dita.
Non pestare le dita, è una cosa, è pazzesco.
L'altra settimana ha cazziato un raccattapalle perché si era messo davanti e lui doveva pestare la riga e gli ha detto di spostarsi.
E dopo diventa, dopo ecco, c'è il confine con la mania, non sta a me giudicare chi lo superi e chi no, però ecco.
Vabbè, il grande Rafa lo mettiamo nel reparto maniaci, perché lui
non... Probabilmente, ma quasi tutti gli atleti di alto livello hanno un po' di mania, ecco.
Lui è level expert, dai.
Sì, assolutamente sì, numero uno per quello.
Va bene, ne hai ancora?
Ancora una domanda, secondo me non mi risponderà perché manca troppo tempo, ma visto che siamo comunque già a meno di un anno dalle Olimpiadi, pattinaggio in figura chiaramente, maschile, dacci il tuo podio. Il femminile è complicato, quindi facciamo il maschile, che non si sa mai chi esce fuori del femminile. Quindi...
Senza darci proprio magari primo, secondo e terzo, dacci tre nomi, poi vediamo.
Tre nomi. Tre nomi. Beh, Ethan Chen, sicuramente. Il grosso interrogativo è se Yuzuru parteciperà o meno. Certo. Qualora dovesse partecipare, direi Yuzuru.
Aspetta che c'è un po' di scaramanzia.
Va bene, qui il terzo puoi non dirlo.
Ok, va
bene. Certo, questa è una lotta aperta, però io penso che ci siano sicuramente... No, sicuramente inutile nascondersi. Shoma può essere tra questi, potrebbe esserci Cogliada, perché adesso che con Mission mi sembra stia facendo molto bene. Certo, il terzo giapponese, ma già qualificarsi non sarà banale neanche per Shoma, poi bisognerà vedere chi parteciperà alle Olimpiadi per il Giappone. Di certo Kageyama ha fatto benissimo a Stoccolma, quindi non è caldo, ma poi le Olimpiadi sono magari l'esperienza può, o l'inesperienza può giocare un ruolo.
Certo. Sì. Va bene, io direi che questa tecnicissima e bellissima puntata volge al desio, come si suol dire, ma noi facciamo un'ultima solita domanda a tutti quanti, quindi te tocca. Quindi è proprio per tutti. Dai un voto da 1 a 10 al tuo progetto di vita lavorativo e al tuo progetto di vita in generale.
Beh, progetto lavorativo, io sono felicissimo in questo momento, è da un anno che lavoro in una scuola molto prestigiosa, credo che in Europa ci siano pochi centri di questo livello in questo momento, quindi io direi a questo progetto in questo momento mi sento di dare 9, progetto condiviso chiaramente. Per quanto riguarda la mia vita privata, in generale, io sono, no, sono molto contento. Quindi dai, diamo un 8.
Molto bene.
Fantastico. Va bene, se Gianluca dei nostri, che è stato silenzioso perché secondo me ha avuto tanto da imparare, perché vedevo...
Non mi azzardavo a parlare, no, giuro.
Vedevo il mumble ogni tanto, ma questi che cavolo stanno dicendo?
Io non mi azzardavo ad esprimere nulla. Ero veramente in ascolto quasi mistico.
Lo so. Va bene, hai diritto di chiudere questa meravigliosa puntata.
Bene, allora ringraziamo Angelo Dolfini perché è stata una puntata veramente interessante, molto tecnica, ma ci ha insegnato tante cose, spiegato tante cose. Grazie Angelo.
Grazie a voi.
Ringrazio come sempre Sergio. Il quinto Beatles, come si dice. Mamma mia. Lui è il più intelligente di tutti, lo sappiamo. Questa diventerà veramente una cosa.
No comment.
Ciao Miki.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao, io quindi sono Ringo Starr.
Sempre, tu ci assomigli pure. Bene, io vi do appuntamento al prossimo episodio, come sempre cercateci su Spotify, Apple Podcast, ci trovate ovunque, anche sui social, sottosopra.club è il nostro sito, e al prossimo episodio con un altro grande ospite. Ciao a tutti!